La misericordia di Dio, che ci è data gratuitamente e in preventiva, può cambiare la vita. E molti personaggi del racconto evangelico non sappiamo come va a finire, tipo nell'adultera. Gesù dice va a non peccare più, però non sappiamo quello che succede, ci lascia intendere. Del figlio prodigo c'è l'abbraccio nuovo, però non sappiamo se il figlio ha sperato altre volte. Il figlio maggiore ci lascia il dubbio, tornerà o non tornerà. In Matteo troviamo che la misericordia di Dio preventiva cambia il tenore di vita e cambia anche la scelta di vita. Divenne discepolo e poi apostolo. In Zaccheo, uno degli eventi narrati dall'Evangelista Luca, sappiamo davvero che la misericordia preventiva, inaspettata, gratuita, abbondante, immediata, cambia la natura. Non solo mette le cose a posto Zaccheo, ma prima ancora della giustizia all'abbondanza. Prima restituisce quattro volte tanto, poi dopo ridà il rubato. È una provocazione bella quella di questa sera. Proviamo a sviluppare questa meditazione in tre aspetti, tre punti. Il primo è la situazione di Zaccheo a Gerico. La seconda, su una parola, Zaccheo scendi subito, subito, oggi io devo. La terza, Zaccheo alzatosi, disse. Il contesto che è stato nella Terra Santa conosce bene Gerico, forse ha mangiato anche buoni frutti. Gerico sta proprio sotto il livello del mare, come il Mar Morto, 40 circa chilometri da Gerusalemme. Da Gerico si fa mezz'oretta di pullman e si arriva alle porte di Gerusalemme. Gesù proprio è andato al fondo e poi andrà in alto verso l'incontro con la croce. Lì a Gerico, Zaccheo, il cieco, strada facendo, forse il samaritano, la parabola. Ma è Gesù che scende nelle viscere dell'uomo per farlo risalire. Se Gesù entra a Gerico non è per un viaggio turistico come facciamo noi, neppure per un viaggio culturale, neppure per un viaggio commerciale, perché Gerico era punto di scrimine con Damasco. Lì andavano, c'era il commercio grande, soprattutto dei profumi, del nardo, via di commercio. Gesù entra in Gerico come colui che rivela l'amore di Dio, che dona la sua salvezza gratuitamente. In realtà Gesù si trova in viaggio, egli cammina con decisione verso una meta precisa, Gerusalemme. In quel viaggio verso Gerusalemme, l'ultima sosta, prima della salita alla città santa, è Gerico. È la sosta prima dell'ultimo incontro, dell'ora del Signore. È interessante leggere insieme a questa vicenda di Zaccheo anche la parabola del Samaritano, da Gerusalemme a Gerico scendeva, nella quale Gesù racconta di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, un uomo di commercio, nella figura di questo viandante è facile riconoscere Gesù. E l'uomo mezzo morto facilmente è Zaccheo, anche se era secolare. Nella figura di questo viandante, dicevo, è facile riconoscere Gesù il figlio di Dio che da Gerusalemme, ossia dalla città del Tempio, dove Dio dimora in mezzo al suo popolo, scende nelle periferie, si umilia fino a Gerico, la città più bassa del mondo. Non siamo forse in presenza di un segno? Gerico è la città antitetica rispetto a Gerusalemme, ritenuta il luogo del vizio in opposizione al luogo della santità, del Tempio. Eppure Gesù decide ugualmente di entrare in Gerico. Anzi, forse proprio per questo decide di entrare, di attraversare, di fermarsi a casa di un peccatore pubblico. Che strano Gesù, è proprio imprevedibile. Così, se è vero che l'incontro con Zaccheo è anche figura dell'incontro che il Signore desidera avere con ciascuno di noi, ecco che la città di Gerico può diventare il simbolo eloquente della nostra stessa vita, spesso piegata, talora turbata, spessissimo ferita dal peccato. Noi a volte commercianti del vizio, a volte o della pochezza, e proprio in questa nostra povertà di vita il Signore chiede di entrare, vuole entrare, vuole attraversarla per salvarla. O il Signore non ha paura di sporcarsi con i peccatori, non ha paura di inquinarsi. Ce l'aveva già detto nel battesimo al Giordano, anche lì, scelse, ex sinanini. E lui, il Salvatore, si mise in fila con i peccatori. Che strano, meraviglioso per fortuna. Notate, non è un racconto qualsiasi, è un evento che è pieno di ricordi sulla misericordia di Dio. E non a caso Luca è l'evangelista della misericordia. In questa nostra povera vita, a volte che scende nei bassi fondi del vivere, il Signore vuole entrare, vuole attraversarla, ma non solo, vuole fermarsi. È vero, talvolta noi sembriamo che vogliamo cercare Dio. E Cantico dei Cantici, l'azione del corteggiatore è quella di Dio, non la nostra. Chi parla è Dio, alzati, o mia bella, vieni, o mia colomba, esci fuori dalle fettiture della terra, sei ricercato. Ed ecco l'uomo di nome Zaccheo. Il nome è bello, dall'ebraico Zaccaio. Dio ricorda, non l'uomo si ricorda, Dio ricorda. Nulla è banale nella narrazione di Luca. Luca narra anche la situazione sociale e morale. Che importa una buona notizia della grazia? No, importa l'annuncio della misericordia a un uomo tipicamente lontano, strutturalmente lontano, mentalmente lontano. Luca sembra però preoccuparsi e interessarsi soprattutto della sua crisi religiosa. Aggiunge, Zaccheo era ricco, non solo perché apparteneva alla classe agiata, ma anche perché il suo mestiere gli permetteva operazioni di furbizia poco pulite. Dirà, quello che ho rubato lo restituisco, lo dice lui. Prendiamo la parola. Dobbiamo credere. Chi parla male di sé per tutta la vita? Da 2000 anni parliamo male di Zaccheo. Era ladro. E così viene riaperta con Zaccheo la eterna questione di etica. Può un ricco salvarsi? Gesù aveva già dichiarato quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Può dunque un ricco salvarsi? Sempre Luca 18. Può un buono salvarsi? chi è ricco di sé, di scienza, di conoscenza, di parole, quelli che ascoltavano l'essere umano. Allora chi può salvarsi? Chi potrà essere mai salvato? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, riprenderà Luca. Ma Zaccheo non solo era ricco, ma anche ladro. Dunque la situazione in ordine alla salvezza è ancora più grave, è molto grave. Ma ancora più grande allora è quell'amplificazione della buona notizia, come viene amplificata la benevolenza e l'opportunità di Dio che dà a Lui e in Lui a tutti noi. Sant'Ambrogio nota giustamente in Luca capitolo 8, cito la parola, chi potrà disperare se è arrivato a salvarsi anche uno la cui ricchezza proveniva dagli imbrogli? Così commenta Sant'Ambrogio. Cercava di vedere quale fosse Gesù. Ebbene, quest'uomo che ha macchiato la propria fedeltà verso il popolo eletto perdendo l'onore di appartenergli e che sembrava vivere solo per il denaro e dentro di sé, insoddisfatto, cercava di vedere Gesù. L'Evangelista non precisa, usa però due verbi, cercare e vedere, che indicano un bisogno di un incontro personale, di un contatto diretto, e non più un semplice osservare. Inoltre con l'aggiunta quale fosse Gesù, che è un aggettivo di qualità e non di personalità, non chi, quale, Luca sembra attribuire alla ricerca di Zaccheo un valore molto profondo, già in questo cercare di vedere chi e quale fosse Gesù, si colloca per il pubblicano di Gerico l'inizio di un aprirsi alla grazia. Ecco il desiderio. Senza il desiderio non scoppia niente nella vita. Ricordate nella Samaritana quando comincia il dialogo interiore della conversione, non nella schermaglia precedente in cui la donna è sicura di sé, ha pure il secchio per attingere l'acqua e Gesù non ha niente. Ma quando Gesù suscita, se tu conoscessi il desiderio, credo che l'atto di fede comincia nell'uomo desideranza, non l'uomo che possiede Dio. Speriamo che ci rimanga sempre il desideranza, il desiderare di conoscere. Poi troviamo il saltellare di gioia, lo spazio teologico a cui è questo. Chi avrà fatto mai capire la sua insoddisfazione a Zaccheo? Forse gli eventi, forse le esperienze, forse la solitudine. Ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, a volte va nella disperazione. E chi ha detto che la disperazione è deleteria? L'atleta, per fare il salto in alto, deve prima passare la pedana per andare su. Il ginnasta deve dare lo slancio a terra per andare con l'asse in alto. Il colpo del tuffatore alla pedana di lancio deve essere profondo, profondissimo. Quante volte, cari amici, il Signore utilizza il toccare il fondo per incominciare? Quante volte ci è capitato di dire ho toccato il fondo? E allora diremo, Signore, salvami, sono perduto. Fino a quando siamo pieni di noi è difficile che la pienezza di Lui possa impietare le certezze. Ci occorrono inquinatori delle certezze, uomini che mettono il taglio alle nostre sicurezze. Ebbene Zaccheo, prima si sforza di intrufolarsi tra la folla, poi corre avanti, ma per poterlo vedere sale. Dice che la folla gli impediva. A volte la folla impedisce, ricordate il Vangelo del paralitico? Erano accerchiati scribi e farisei intorno a Gesù, non riescono a passare. Speriamo che la folla o noi credenti non impediamo a Gesù di rivelarsi. A volte la Chiesa può diventare ostacolo, o folla che ingessa l'incontro con il Signore. Può succedere. Era impedito a causa della folla. Progiunge, e Sant'Agostino traduce, era basso di statura. Sant'Agostino dice, facilmente basso di statura morale. Non dice solo la colpa della folla, ma anche la colpa della sua bassezza. Però stiamo attenti, la folla può essere un impedimento. Capita a volte, sarà capitato anche a voi quando c'è un evento grande, un personaggio, ma dico anche quando uno vescovo, quelli primi che ti incontrano ti bloccano, non ti fanno vedere il popolo. Ricordo la persona quando qui ero stato accerchiato, non vi dico perché. Una folla impedente era. Pensatelo oggi. Può succedere che noi impediamo Gesù. Abbiamo inquinato l'esperienza fresca, bella, autentica, magari con le devozioni, magari con il devozionismo, magari con le sicurezze, magari forse è fatto sempre così. Siamo impedimenti. Andiamo al secondo momento, perché dobbiamo lavorare un po' veloce, tempi stringono, cercava di vedere quale fosse Gesù. Ecco la folla, dicevo, ma colui che cercava si ritrova nel cercato. Ma non approfondiamo questo tema, che è un tema tipicamente è bello come finale, ma andiamo a Zaccheo. Visto da Gesù, non spiato, visto da Gesù. È Gesù che prende l'iniziativa. Stabilisce con Zaccheo un rapporto. Colui che voleva vedere, forse per curiosità chi fosse, quale fosse Gesù, viene visto. Traduciamo fissatolo, lo amò. Il vedere in profondità. E lo chiama per nome. Gesù entra in rapporto con lui, stabilisce un rapporto diretto, non un qualsiasi rapporto. Zaccheo vorrebbe andare verso Gesù per vederlo passare, o piuttosto per vedere chi egli era. Scopre invece che Gesù viene a cercarlo. Siamo alla svolta radicale nella vita di Zaccheo. Gesù alzò lo sguardo, dice la narrazione, due sguardi che si incontrano. Ma Gesù non è lo spio. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando mi seguo e quando mi alzo. Davanti a te tutto è presenza. Nulla ti è di nascosto. Ma perché mi guardi con amore, non sei lo spione che controlli il mio peccato. E abbiamo allora a questo incontro le parole di Gesù con Zaccheo. Dice Gesù, la parola che accompagna lo sguardo, lo vide e parola, e la parola è il segno, lo sguardo è un segno sacramentale, c'è un segno naturale, l'acqua, e ci sono le parole, c'è un gesto, mani, e c'è le parole di misericordia. È un sacramento l'incontro di Gesù con Zaccheo, lo vide e poi parla. Andiamo a leggere queste poche parole di Gesù. Zaccheo scende subito. Se Gesù chiama Zaccheo per nome, ciò significa la sua volontà di entrare in rapporto con un tu preciso ed unico. Vuole instaurare con questo tu un dialogo. Ed è sempre così davanti a Dio. Ciascuno di noi è un tu unico e irripetibile. Dice un grande poeta, se Dio chiama le stelle per nome, non chiamerà con il suo proprio nome anche l'uomo, ogni uomo, tu uomo. In particolare, la chiamata di Gesù si compie per Zaccheo nella realtà contenuta nel suo nome. Dio si ricorda di te, significa il nome di Zaccheo. Dio si ricorda di te. Dio si ricorda di lui. Ecco allora che questo nome Zaccheo potremmo assumerlo tutti noi questa sera. Dio si ricorda di te. Scendi subito, il verbo è l'imperativo, è l'incontro d'amore e con l'amore non si può temporeggiare. Scendi subito. Quindi un ordine, un comando. Tuttavia non c'è traccia di costrizione in questo comando, né di violenza in quell'imperativo. È solo espressione dell'esplicito invito all'incontro sereno e amichevole, ma l'amore è sempre impaziente. Voi sposati, credo che lo sappiate. Io ti voglio bene, dice Gesù a Zaccheo. Io voglio mostrarti il mio amore. Quindi, chi stiamo aspettando? Zaccheo scese in fretta. E noi, cari fratelli, non lasciamo che vengano l'indolenza, a volte la fiacchezza, a volte la pusillanimità, il mio attaccamento a ciò che si deve lasciare. Il subito della campanella, come diceva San Benedetto, ma il subito ci ridiamo anche la risposta alla chiamata dei primi discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, venite con me ed essi subito lasciate le reti, lo seguiranno. Seconda parola, oggi devo fermarmi a casa tua, oggi devo, subito oggi devo. Finora nella narrazione di Luca sono gli altri che hanno invitato Gesù nella loro casa. Levi è lui che invita Gesù e soprattutto nel caso dei fariseri, che di solito gli riservano sospetto e inganno, sono loro che invitano Gesù. Simone aveva invitato Gesù, ora è Gesù che si autoinvita. È l'innamorato che dice: posso salire a casa negli anni 60? Posso venire a conoscere i tuoi? E se entrava in casa era fatta. Si autoinvita e la visita che annuncia Zaccheo non è un gesto di cortesia, un incontro obbligato. Io devo, dice Gesù, quasi a dirci: la mia missione è cercare chi è perduto, io devo. Più di una volta Gesù pronuncia questa parola, la prima volta l'ha detta quando aveva 12 anni, io devo pensare alle cose del Padre mio. Ma poi lo troviamo nel pieno svolgimento della missione, il figlio dell'uomo deve soffrire. Infine lo dirà ancora da risorto, non sapevate che il figlio dell'uomo doveva patire, soffrire, essere rinnovato? Non ho un verbo italiano, ho un verbo teologico. Io devo, è il mio compito questo, cercare chi è perduto. Non è un'occasione, sono venuto per questo. Non è un verbo monotono, devo, è l'andare a cercare ciò che è perduto. Ci ricorda che la nostra salvezza è l'esigenza di Dio. La felicità di Dio è che l'uomo viva e viva in pienezza. Dio non ama contare morti. Non ama contare i peccatori, ma ama abbracciare i perdonati. Io devo. La nostra salvezza, ripeto, è esigente. Oggi devo fermarmi. Devo fermarmi. Mi aiuto con Don Mazzolari. Dice così, commentando questo, devo fermarmi. Oggi un invito porta sempre una data. Un incontro di qualità porta una data, un incontro vocazionale ha un oggi preciso. Gesù fissa l'incontro con urgenza. Sì, l'oggi di Dio bisogna coglierlo al volo. La salvezza è sempre un'unica offerta. Oggi, oggi per me, oggi per te, oggi qui, per te, adesso, in questo paese. E poi Gesù aggiunge, devo fermarmi. Ma che bello questo Vangelo, è curata nei particolari. Devo fermarmi, rimanere, non devo passare. Noi di solito di fronte ai bisogni passiamo, notate il samaritano, tornerò a visitarlo, ripasserò, mi fermerò, non è l'ho fatto a Dio. Vado per il mio lavoro, ritornerò, devo fermarmi, rimanere. Ti segna la dimora, un dimorare prolungato. Ricordate il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, mi pare, versetti, lo ricordo, Gesù che chiama andarono, videro, stettero, si fermarono. Erano le 4 del pomeriggio. Storia d'amore. Il rimanere in casa indica la comunione tra l'ospite e la persona che lo accoglie. Lo sguardo non deve più accentarsi, è l'uno nell'altro. Dice Fagiani, in fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Zaccheo rivive in qualche modo la fretta gioiosa di Maria che corre verso Elisabetta. In fretta andò dopo l'annunciazione verso Elisabetta. Scese in fretta sulle colline della Galilea verso Elisabetta. E quella dei pastori di Betlemme, incamminati in fretta verso il presepio, l'incontra amoroso e dice lo accolse pieno di gioia. E torniamo in Luca 1,28. Rallegrati, Maria. Sì, piena di gioia, Maria. La gioia dell'annuncio dell'angelo. Zaccheo, come Maria, rallegrati. È gioioso. Il primo risultato della conversione è dunque la gioia grande che riempie il suo animo. L'incontro misericordioso cambia la vita. Il primo risultato è la gioia. Non la fatica di cambiare vita, è la gioia di un incontro. Tutti mormoravano, non erano innamorati. Avevano seguito la legge, ma non erano innamorati. Non avevano incontrato il tutto di Dio. Non avevano incontrato l'oggi, del subito, del rimanere. Quante mormorazioni nella Chiesa. La predica è lunga, è corta, è freddo, è caldo, è buona la messa, non è buona la messa. Quante mormorazioni, quante non narrazioni di incontri d'amore nelle nostre liturgie. Andiamo al terzo aspetto. Zaccheo, alzatosi, disse al Signore. In realtà Zaccheo si era piantato davanti al Signore. Alzatosi da dove? Era seduto? Ma non credo. Stava già in alto nel sicomoro. È infatti una traduzione non appropriata al participio usato. Chi dice che Zaccheo era seduto? Era arrampicato prima, poi in casa, di corsa. E Gesù gli dice di scendere, di non fare il ridicolo. Un uomo potente, ricco, arcipubblicano, un gestore di quattrini degli altri, per di più ladro, si espone così al ridicolo. Potremmo tradurre dunque, risolutamente, disse Gesù. Risolutamente disse a Gesù. Cioè un uomo in piedi, non accasciato, l'espressione sembra suggerire il fatto che Zaccheo sa per prendere una decisione importante. Risolutamente. C'è una pagina parallela con un verbo diverso, quando Gesù si avvia verso Gerusalemme e lo fece il muso duro per dire bisogna andare, cioè c'è una croce che ci aspetta, una fedeltà che mi aspetta, un'ora di Dio che mi aspetta, bisogna, risolutamente. Zaccheo in maniera risoluta, dato che deve prendere una decisione importante, disse Gesù. Zaccheo decide di riordinare completamente la sua vita. È diventato gioioso, rallegrato. Non ha più fatica a riordinare la vita. Ha trovato il senso, l'amore della sua vita, il tu della sua vita. Colui che l'ha chiamato per nome, colui che è rimasto con lui, non è disturbato da riordinare. Zaccheo dunque risolutamente decide di riordinare la sua vita. È capitato a volte disordine in casa, sopra lo studio dei libri, dice devo dare un'ordinata, non ce la capisco per niente. Allora cominci a tirare i fogli vecchi, le tovaglie sporche e cominci a fare lavanderia. Dove comincia Zaccheo? Una volta incontrato il Signore, Zaccheo si apre le mani, innanzitutto per aiutare i bisognosi. La carità è faticosa quando non sai a chi la fai, per chi la fai e da chi sei stato chiamato. L'amore è faticosissimo e centellinato quando ami ciò che non ti piace o quando non ami quello che devi fare. Ebbene Zaccheo si aprono le mani, Nessuno glielo ha ancora comandato, ma notate, non è che rende giustizia innanzitutto. Il di più lo do ai poveri, o restituisco ai poveri. No, egli dice innanzitutto, do la metà dei miei beni ai poveri. Dopo parlerà del rendere quello che ho rubato. Ma guarda un po', prima la carità, l'abbondanza e poi la giustizia. Dopo parlerà di rendere quello che rubava. Si accorge infatti di aver trovato il tutto e gli avanza un po' di tutto. Quanto è difficile fare del bene quando non si ama, quando si è attaccate le cose a se stessi, alle nostre robe, quando si va in montagna e si va con lo zaino pieno, se si vuole puntare la meta ci si accorge che ogni tanto bisogna buttare via qualcosa. E il rossetto, e il trucco, e lo stereo, e le cuffie, tutto dipende da quello che cerchi. Non è prima restituire e poi un incontrare. Zaccheo ha incontrato qualcuno, si è accorto che si è trovato il tutto, il resto gli avanza. Ecco, signore, do la metà dei miei beni ai poveri. E poi, la seconda decisione, restituisci. Chiudiamo l'esperienza di Zaccheo spirituale, fa luce su alcuni tratti essenziali della conversione che esigono di essere più attentamente meditati e più generosamente vissuti. La conversione è frutto della grazia misericordiosa di Dio innanzitutto. Non è lo sforzo dell'uomo che cerca di raggiungere Dio, ma è l'accogliere Dio che ti raggiunge nello sguardo. E se tu incontri il suo sguardo, il suo volto, i suoi occhi, se ti lasci prendere in braccio, tu sentirai bisogno di poco. Totus tuus, il motto di Giovanni Paolo II a Cesare. Tutto tuo, mi basti tu, tu mio Dio e mio tutto, recitavano i santi. Se la salvezza è qualcosa, la tratto come una soprammobile da spolverare ogni tanto. Ma se invece è qualcuno, è dentro di me, dentro le mie viscere. Io saltello di gioia. San Paolo non dice so che cosa ho creduto, ma dice so in chi ho posto la mia fiducia. Ecco, la Quaresima si sta avviando ormai nella pienezza. Con Zaccheo riprendiamo un po' la vita in mano. Lasciamoci trovare da lui. E chiudo con qualche domanda. Qual è il tuo sicomoro? Qual è il tuo sicomoro? Spesso Gesù nel Vangelo viene ricercato per motivi falsi. Tra questi sicuramente emergono questi. Il primo, la ricerca del proprio interesse. Gesù capisce che alla folla non interessa la sua persona, ma quello che lui fa. È un sicomoro di nascondiglio. O la ricerca di stare con lui fino a quando è consolante. Voi mi cercate perché avete mangiato, non per ascoltare la mia voce dopo la moltiplicazione di pane. È la pretesa di tanti che all'inizio si erano messi alla seguire di Gesù, convinti che gli avrebbe garantito loro successo, onore, potere e denaro. In primis i discepoli. Volete andarvene anche voi? A un certo momento Gesù sbufferà. Erano scomparsi i loro interessi di fondo. Si parla di croce, volete andarvene? Oppure c'è il sicomoro e l'amore vero per lui. Molte altre volte invece è l'amore vero per il Signore che spinge alle ricerche di lui. In quest'ottica puoi leggere la ricerca, la storia di Giobbe, quella di tanti altri uomini della Bibbia che continuano a cercare Dio anche se questo riserva per loro fatica, sofferenza e angoscia. Allora preghiamo questa sera che io sappia, Signore, di essere piccolo come Zaccheo, traduce la canopia. Signore Gesù, piccolo di statura morale, ma dammi un po' di fantasia per trovare il modo di alzarmi un poco da terra, spinto dal desiderio di vederti passare, di conoscerti, di sapere chi sei tu per me. Signore Gesù, fa che io mi riconosca nel primo dei pubblicani, dei peccatori, quanto al disonesto accumulare tante cose di mio gusto, tante false sicurezze, fa che mi riconosca fra i pubblicani, ma mettimi nel cuore una sana inquietudine, almeno un po' di curiosità per cercare te. Signore Gesù, so che devi passare dalla mia parte, dove sono io. Tu devi passare di qui, sei venuto apposta, ti prego. Fammi trovare un albero, fammi trovare qualcuno che io ritenga più alto, migliore di me, per avvalermi della sua statura e cercare di vedere te, soprattutto per farmi vedere da te e sentirmi da te chiamare per nome Zaccheo.